105.250, siamo in diretta, questa è Umo Radio, un buongiorno a voi carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Come promesso abbiamo un live che è appena iniziato a presentare il disco Libellula, del quale abbiamo ascoltato la title track, la traccia d'apertura, il brano di apertura. Luigi Gigio Bonizio alla voce e Alberto Ventrella alle chitarre. Buongiorno, ben sintonizzati, benvenuti sulle libere frequenze di Blackout. Gigio è un ospite, quasi un habitué in questo. Abbiamo avuto modo di fare diversi live e ho l'onore di avere anche Alberto. Sono veramente molto onorato, sono contentissimo. Questo Alberto non ha bisogno di presentazioni, perché è uno dei chitarristi, uno dei personaggi fondamentali della scena del underground, del punk hardcore del nord-ovest, perché da Aosta a Torino, insomma, no?
Sì.
Giusto da qualche annetto? Da quanti anni?
Tantissimi, ho perso il conto, dai. Comunque dagli anni Ottanta.
Quando io giocavo a biglie, insomma.
Anch'io.
Ma eri bravo a biglie, Gigio?
No, le rubavo.
Ah, le rubavi. Beh. Quindi, innanzitutto volevo ricordare i numeri di telefono di Radio Blackout per chi avesse domande, chi volesse salutare. Il 34-666-73263 per WhatsApp, SMS, 011-2495-669 per Trellini in diretta. Vi ricordo che Radio Blackout si può ascoltare sia classici 105.250 che in streaming radioblackout.org. Adesso inizierei a fare due chiacchiere così su questo lavoro. Come nasce il vostro progetto? Dove vi siete trovati? Penso che vi conosciate da tantissimo tempo.
Inizio
pure, vai.
Allora, vabbè, io e Gigio ci conosciamo da un bel po' di tempo. Siamo conosciuti non negli anni 80, perché lui giocava, rubava le biglie a quel tempo, ma negli anni 90 alla Delta, che era un piccolo centro sociale qui a Torino. E vabbè, lui era il cantante dei COV, Tino, che era il batterista, era il tecnico del suono dei Kina in quel periodo. Quindi ci siamo conosciuti. Poi ci siamo persi di vista, ci siamo incontrati qualche volta, e un paio di anni fa, in occasione di una mostra organizzata da Michele Barone, sì, sull'Arcore torinese, ci siamo rincontrati per caso dopo quella ventina d'anni. E io da tempo che dicevo, se dovessi ricominciare a suonare vorrei suonare con Gigio. E quindi appena l'ho visto ho detto, Gigio, dobbiamo fare qualcosa assieme. E lui ha detto, sì. E a quel punto, dopo tre giorni, gli ho spedito un sacco di pezzi e lui è stato obbligato a lavorare.
E devo dire che sei stato veloce in questo caso, perché con il progetto Mario Altacima, mi ricordo che me ne parlavi già parecchi anni fa,
sì, sì.
A molti anni prima.
Beh, il progetto Mario Altacima era un progetto al quale ho lavorato per 2 anni, ed erano 2 anni che Non avevo proprio praticamente smesso di suonare. Poi Cadavere diceva, però fai questa cosa, facciamo questa cosa, la facciamo a modo mio, e ci ho messo veramente tanto tempo. Invece in questo caso specifico ero più trasportato dalla musica che componeva Alberto, ma questo da tempi insospetti. Conoscevo il suo modo di suonare, il suo approccio alla chitarra mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi quando mi ha detto facciamo questa roba non ci ho pensato 2 volte, e proprio per una questione proprio di velocità ci ho messo niente a scrivere le canzoni. Abbiamo lavorato alla costruzione dei brani 2 estati fa in campagna. Lui arrivava giù da Aosta, io stavo in Canavese, aveva queste idee e ho scritto tutto di getto man mano che si presentavano le cose, registravamo dei mini provini, quindi non abbiamo fatto neanche troppi lavori di arrangiamento, anche perché c'era già tanto arrangiamento di chitarra, c'era tanto lavoro su una chitarra sola, e che quindi era facile metterci soltanto la voce e non pensare a nient'altro. Le strutture erano abbastanza lineari su quello che io avrei voluto, poi sul quale poi sono dovuto intervenire. È stato tutto molto molto naturale.
I testi li hai scritti tutti te?
I testi li ho scritti tutti io, e appunto penso che 8 canzoni le avrò scritte in una ventina di minuti.
Molto bene, quindi di un getto completamente.
Getto totale,
fantastico.
Sì, non ho fatto neanche mai correzioni, quello che scrivevo cantavo e andava ad appoggiarsi abbastanza bene. Poi lui ha registrato le chitarre, la chitarra l'ha registrata da solo su ad Aosta, e invece poi da Tino io ho fatto le voci e gli ospiti che sono intervenuti in alcuni brani, e quelli li abbiamo fatti tutti in studio qua da zio Tino.
Bene, tu Alberto invece le canzoni le hai scritte, le musiche le hai scritte pensando già a questo progetto con Gigio, o hai lasciato aperte altre possibilità?
Ma no, in realtà io non avevo molto, però appunto quando ci siamo incontrati nel Gigio e lui mi ha detto dai facciamo qualcosa assieme, mi è partita l'ispirazione. E
anche tu di getto?
Beh, di getto sì, però vabbè, poi per me costruire il pezzo bene ci passa il tempo, voilà, magari l'idea
immagino.
Di base inizia e poi finché non arriva proprio cioè riuscire a chiudere il cerchio e mettere un po' tutti i giri giusti, la struttura ci va un po' di tempo, no? Purtroppo no, non così di getto, ma No, no, poi con Gigio in realtà io ero aperto a tutto, anzi io avrei voluto fare un gruppo rock, avrei voluto fare un gruppo hardcore, volevo la band e tutto, e lui invece mi ha detto no, no, io devo sfruttare la mia voce calda e profonda e quindi dobbiamo fare canzoni. Allora io sono stato anche molto contento, perché in realtà io l'unico strumento che suono bene è la chitarra acustica.
Ok, quindi
cioè, non vorrei portare sfortuna adesso, okay. Però diciamo, che in teoria l'unico strumento che ho studiato veramente, la chitarra elettrica con i China, era una cosa molto più immediata, più istintiva, ok? La chitarra ci ho passato più tempo. E quindi sono stato proprio molto molto contento finalmente di uscire con un disco che è tutto di chitarra acustica. Il disco, tutti i pezzi c'è solo una chitarra, ok? A parte un pezzo dove c'è poi Stefano D'Anusso,
che salutiamo, ciao Stefano.
Che ha sovrainciso una chitarra elettrica sul pezzo, però tutte le basi sono una chitarra solo che suona.
Torniamo invece al disco. Abbiamo ascoltato il brano di apertura, Libellula. La libellula è un simbolo di tante cose, di leggerezza, libertà. Devo aggiungere una cosa: a mio avviso è anche un simbolo importante negli ultimi anni, almeno questa è la mia impressione, di un po' di speranza per quanto riguarda la natura, perché ho notato con piacere che oltre a trovare nei classici ambienti, canali, eccetera, stanno tornando anche in città, le vedi nei parchi, alla Pellerina è pieno, ma anche in giro, ogni tanto le vedo anche in Borgo Vittoria, le libellule. Se vuoi raccontare qualcosina su questa canzone.
Guarda, ti dirò, come ti dicevo prima, le canzoni le ho scritte tutte di getto, e avevo a casa lì in campagna, avevo trovato una libellula morta e l'ho sprayata con un fissativo, e quando è arrivato, è partito la canzone, ho alzato lo sguardo, ho guardato quella roba lì e ho scritto subito la canzone, perché il riferimento era proprio legato alla leggerezza, e alla leggerezza con la quale ho affrontato questo percorso, la leggerezza con la quale mi è stato proposto questo percorso, e diciamo, forse una parola brutta, la maturità, e avevo più bisogno di respirare, no? E anche in confronto ai lavori che avevo fatto prima o alle band rock, dove comunque devi avere un appeal diverso, qua siamo andati molto molto leggeri, nonostante invece il pesantore poi dei temi e di tutto quello che ci gira attorno, diciamo, è un periodo abbastanza buio questo.
Direi decisamente.
E quindi ancora di più ho preso con leggerezza questa cosa, perché le cose vanno affrontate veramente a cuor leggero, perché i cambiamenti ci sono, e la libertà o chi per lei è un tema portante non solo del brano, ma di tutto il disco. Perché invita la gente a prenderla più scianti la questione, e di avere un tempo di riflessione molto più aperto, in contrapposizione al tempo che passa, per esempio.
Di partire dalle cose semplici,
sì,
per andare nelle profondità.
E volevo proprio andare in quel punto lì, quindi da lì in poi è stato abbastanza facile, se mi permetti la parola, scrivere le parole di questo disco, perché non avevo più il peso di dover spiegare qualcosa nello specifico, ma andava a toccare delle corde che sono affini a tutte le persone di qualsiasi razza, sesso, religione, perché poi viviamo tutti nello stesso pianeta, magari è difficile accorgersene, ma è proprio così.
Molto bene, io direi che possiamo proseguire con il live. A voi la scelta della scaletta, fate.
Faremo la scaletta come nel
Giusta?
Disco.
Ok.
Sì. Il pezzo che facciamo adesso si chiama Satellite, ed è delle canzoni che ho scritto di questo disco, è la cosa più vicina a una preghiera. Satellite che smuove forma a queste ceneri di gloria. L'ingenuità che cresce si disintegra, e l'esotismo incartolirà. Scoprirò le Americhe per ritrovare la tempesta. Tra le risa, rivelami il segreto più banale, parafrasando la caduta, e scoprirò le Americhe per ritrovare la tempesta, e troverò le lacrime perse dentro la tormenta, che sa benissimo chi sei e che non ti ha tradito mai. E scoprirò e troverò le lacrime perse dentro la tormenta, che sa benissimo chi sei e che ti ha tradito Lascerò le Americhe.
Ventrella Bonizio live sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono arrivati dei messaggi di saluto da varie parti d'Italia, dalla Val Camonica, wow. Anche da Roma, e poi altri ascoltatori qua local. Vi ricordo nuovamente 34 666 73 263 per i vostri WhatsApp, SMS eccetera eccetera. C'è anche Signal e tutte le altre cose. Satellite, parlavi di una sorta di preghiera, ma mi hai fatto venire rievocato un'immagine che si reitera quasi tutti gli anni, perché fortunatamente nel periodo estivo spesso andiamo in montagna e poi guardare le stelle cadenti, no? E i bambini, no? Che tutti quanti poi ritorniamo bambini quando alziamo gli occhi verso il cielo a cercare la stella cadente, cosa che qua in città per ovvi motivi non si può fare, perché già vedere una stella sgalfa è roba assai rara, invece in alta quota, in montagna, col cielo limpido, a volte capita e spesso ho visto la stella, no, quello è un satellite. questa figura, infatti dicevi la preghiera, perché il satellite rappresenta forse qualcosa di, sappiamo bene di cosa si tratta, però quando i nostri occhi tornano a essere quelli di un bambino, forse è un qualcosa di astratto, qualcosa di una, non so, quasi che un dio, no?
In realtà io mi rifacevo proprio alla luna, proprio per una questione proprio di tipo paratestuale, no? In genere alcune parole, luna, amore, cuore, sono dei veri e propri campi minati. Però ho cercato di estrapolare, di estrapolare il concetto, quello che era proprio quello che dicevi tu, dello sguardo rivolto al cielo, e dello sguardo rivolto al cielo di notte, e che è un momento più intimo, no? E che più facilmente ci ricollega a questo pianeta. Proprio la distanza della luna ci tiene ben legati coi piedi per terra. E dicevo che questa canzone è una preghiera, perché penso che dentro di noi tutti quanti viviamo della speranza del vivere bene, dello stare bene, no? e ci sembra veramente una cosa lontana, fin quando poi invece non ci appare. Nella notte questa roba diventa più evidente, ed è per questo che ho scritto questa canzone, perché a parte mi sono sempre lasciato trasportare dalla musica. Questo brano qua era il brano che aveva un ritmo più allegro degli altri, e forse aveva anche un retaggio musicale legato anche al passato di Alberto, quindi sento tutte le reminiscenze dei Kinardù. Quindi ho cercato di rendere quella canzone, che all'orecchio mi sembrava semplice, ancora più semplice mettendo degli elementi che sono abbastanza alla portata di tutti, che però mantengono secondo me una profondità ancora più incisiva per quanto riguarda dei discorsi che apparentemente sono poetici, ma invece poi sono anche filopolitici, perché comunque bisogna scegliere da che parte stare, bisogna capire il mondo per come è fatto, anche distante da noi, avere un momento di riflessione molto più profondo. E allora per questo abbiamo fatto questo tipo di collegamenti, insomma.
E invece, visto che Gigio parlava del ritorno al passato, dei ritmi, no? Che provengono dai China, eccetera, su questa chitarra, questo suono così, come diceva Gigio, giustamente semplice ma molto efficace, perché è una canzone molto che ti entra subito in testa, un ritmo che lascia immediatamente il segno. Hai qualche legame su questo brano con i ritmi, le musiche dei progetti del passato?
Ma in realtà tutti i pezzi hanno un legame. Quello che penso io è che quando uno ascolta, suona e ascolta, alla fine interiorizza tutto e poi lo ributta fuori con cose proprie, no? E spesso mi succede di fare dei pezzi nuovi e dire: ma questo pezzo qua secondo me l'ho copiato da questo, da quello, poi finalmente capisco cos'è e vado a sentire, tutto diverso. Quindi in qualche modo è come dire, ho preso da musiche del passato e le ho rielaborate, ok? È un po' come dice spesso Gigio: io canto sempre la stessa canzone, che non è vero che canta la stessa canzone, ma è proprio tutto il suo...
Ce l'ha dimostrato dal vivo anche una volta.
È tutto il suo sapere ricaccia fuori, ributta fuori. Okay? Allora, poi detto questo, Satellite sicuramente è il pezzo che avrei potuto fare anche con i China, okay? Facendo l'elettrico, ma è un pezzo che avrebbero potuto fare gli Husker Du come giro di chitarra, ma è un pezzo che avrebbero potuto fare anche i Rem come giro di chitarra, no? E detto questo, è un pezzo unico.
È un pezzo, devo dire una cosa, è un disco che estivo secondo me, perché io, ognuno di noi, no, ha dei collegamenti. Io la prima volta che ho ascoltato ho detto: un disco estivo che però esce d'inverno, perfetto. Quindi mi piace molto ascoltare.
Anche per quanto riguarda per esempio la grafica, la grafica del disco è una foto che Alberto mi ha fatto vedere, delle foto, vedo questo foliage, ho detto: ma facciamo questo, sì guarda, facciamo questo, perché vedrai che è figo, è giusto così. E non sono mai andato troppo in profondità. Mi piaceva il fatto che è un disco estivo che sta aspettando l'autunno.
Bellissimo.
Eravamo poi anche a ridosso, no? Sia perché l'abbiamo fatto tra luglio e agosto, e sappiamo che settembre dietro l'angolo cambia la regola del gioco, però era proprio anche tanto legato al fatto che anche noi tendiamo ad invecchiare.
Non è che tendiamo, invecchiamo, infatti siamo nell'autunno delle nostre vite.
Sì, non lo volevo dire.
Però... Io sono a settembre, anzi. Nebbia disperazione, come cantava qualcuno.
Sempre quella, la stessa canzone.
Bene, continuiamo con il live. Siamo arrivati al terzo brano, Fototessera
è proprio come il titolo, no? Quando quelle foto che fai alla macchinetta, certo, no? Quando le ripeschi poi negli anni ti creano degli sfasamenti temporali, cominci a pensare dove ero, cosa facevo, no? Però tu questa roba te la porti dentro di te, quella fotografia è dentro di te. Riesci ancora a farmi ridere? La foto sopra il documento che ha scavalcato l'età per ritrovare la via sopra il dorso degli uragani. Riesci ancora a sorprendermi? La riduzione in percentuale di un desiderio che poi omette la verità per rituffarsi nella bolgia. Conservato tre monete casomai, dovesse ritornare la fame di giorni senza pietà, sdraiati sopra la scia, lasciata da giaguaro in corsa. Leggere le allegorie che mi sorridono beffarde. Conservato tre monete casomai, dovesse ritornare la sete di giorni senza pietà, sdraiati sopra la scia, lasciata dopo la rincorsa.
Fototessera, allora, come dicevi te, giustamente Gigio, le fototessere ogni tanto riappaiono, perché tendenzialmente le fototessere a volte poi si fanno così in maniera goliardica con gli amici, oh, facciamoci la fototessera, beh, ce ne sono sempre di meno di quelle macchinette e appartengono sempre di più al passato, però comunque si continuano a fare documenti eccetera eccetera, e poi la fototessera che avanza, non so, finisce nel portafoglio, poi dopo un po' si svuota il portafoglio perché non, se no negli anni sarebbe una fisarmonica piena di fototessere, e ogni tanto finiscono nei posti più strambi che riappaiono improvvisamente. Questa è una cosa bellissima, secondo me si può anche fare un forte legame con alcune canzoni, con alcuni brani che come le fototessere che abbiamo tenuto nel cuore, nel nostro lettore di cassette all'epoca, di CD, di formato digitale MP3, che però anche loro come le fototessere a una certa scompaiono per riapparire anni dopo. Io una domanda così al brucio, Marzulliana, una a testa, uno di questi brani che nella vostra vita è stato come una fototessera, di quelli che hai avuto a cuore, nel portafoglio, in tasca, presso a te, sono spariti e poi sono riapparsi nel tempo. uno secca, senza pensarci, un brano.
Allora sicuramente ti dirò Una rotonda sul mare. Una rotonda sul mare.
Fa buon gusto.
Mi ricorda mio papà che cantava in macchina e aveva quel sound che sembrava antiquato. E invece poi quando sono venuto fuori la fototessera riascoltandolo, lo ascoltavo, cos'era, tipo 6 mesi fa mi è capitato un disco di Fred Buongusto tra le mani, quando è partita Una rotonda sul mare ho capito proprio, a parte lui era proprio il Sinatra italiano,
sì,
quindi un gran signore, cioè proprio trasmetteva questo messaggio, no? E poi la canzone insomma è anche in linea con tutto quello che ho scritto negli anni, c'è cioè una tristezza in mondo.
Alberto?
Mi metti molto in crisi, perché in realtà mi è successo anche tante volte e anche tanto in passato. Uno dei primi brani, ecco, facciamo così, uno dei primi brani che mi è riapparso è Alba Chiara di Vasco Rossi.
Eh beh.
Perché io da ragazzino a 12 anni, quando si ascoltava la musica, si ascoltava solo alla radio se la passavano, o al jukebox se c'era nel jukebox. E io ho sentito questo pezzo alla radio e mi ero subito innamorato di questo pezzo, avevo 12 anni insomma, e andavo tutti i miei amici, dicevo ragazzi dovete ascoltare la radio perché a quella radio trasmettono un pezzo bellissimo che mi piace tanto, e nei jukebox non c'era e quindi aspettavamo che qualcuno trasmettesse, e poi questo brano è sparito per anni e anni e anni, è riapparso quando Vasco Rossi ha fatto successo quei 4-5 anni dopo.
Ok, ed è bello anche poi quando si ripresenta nella tua vita tanti anni dopo, perché poi magari uno accantona, perché purtroppo io facendo radio e a volte mi capita spesso di dialogare con gli ascoltatori che hanno dei giudizi molto duri, no? Su determinate selezioni, dicono ah, ma ogni canzone secondo me rappresenta qualcosa di diverso a ognuno di noi in varie parti della vita. È chiaro che alcuni musicisti in certi periodi poi li detesti, perché soprattutto quando sei ragazzino, perché per questioni di presa di posizione non ti... poi li riscopri, li riascolti con calma, con un orecchio più attento, e vengono fuori non solo le qualità di quella musica ma anche le emozioni che avevi nascosto, e quella è una cosa molto importante.
Guarda, e stai dicendo una cosa molto particolare, perché è proprio di questo che parla anche Fototessera, proprio del fatto che quella foto così piccolina che se ti riguardi non sei più tu, sei sempre tu, e che dobbiamo mantenere un rapporto esclusivo con la nostra interiorità, e per questo la canzone va in quella direzione. Non vorrei troppo soffermarmi sui testi che poi divento noioso, no? Parla proprio del passaggio, no? Di quando tu sei giovane e prendi le cose in un certo modo, poi crescendo quella stessa cosa diventa un'altra cosa, perché nel frattempo è cambiato il mondo attorno a te. Però se stai sempre bene a guardare quella foto sei proprio tu, e quella persona che poi sei diventata dopo è debitrice di quel passaggio. Per quello dice sempre sul dorso degli uragani, indica proprio questa cosa qua, che viviamo sempre delle tempeste interiori, no? Però lo facciamo come surfisti.
Dobbiamo prendere l'onda giusta. E adesso siamo arrivati al quarto brano, chiudiamo il lato A del disco, 68.
Prego. Paola, lo so che sei arrabbiata con me, ma io questa canzone l'ho scritta per te. Brucia l'ultima riga del contratto che dice che c'è un attimo per tutto, anche quando le lancette ti legano il vantaggio e cerchi di fermare il tempo con un abbraccio, peso specifico che mi rimette in asse e rende arte anche un inciampo, riportandomi all'inizio dei tuoi piedi, dove fiorisce solo per noi ingenuità. 68 con i fumogeni su case di ringhiera, di timore e coraggio gettati tra le fiamme che si riavvivano solo per noi, solo per noi. Ad un sogno il mio confine, con le medaglie legati di stanza, attraverso promesse fatte disattese, con i treni che ignorano le stazioni, inafferrabile come una meraviglia. Giorni di pioggia che passano distratti, disegnando sopra i vetri delle case il tuo sorriso solo per me, solo per me. Sei stata tu in un 68, la sassaiola mi rimette al centro di memorie fatte di viali al buio che si riaccendono solo per noi, solo per noi.
Bonizio live su Radio Blackout 105.250 68. Beh, una canzone molto intima su una fantastica bossa nova, devo dire, una bossa nova.
Sì, l'abbiamo ribattezzata bossa core.
Sì, allora l'armonia è l'armonia proprio di brasilera. E poi però è suonata in modo un po' diverso, diciamo, più finger style, finger picking.
Ma
però,
mentre la facevamo, continuavo a pensare: cazzo, ma questo è un pezzo di Fred Buongusto. Vedi che se non c'è via di scampo alla memoria.
Ok. Ma tu c'hai un po' la voce alla Fred Buongusto ogni tanto.
Ma anche quello stile lì, diciamo.
Quindi una bossa nova che incontra in qualche modo la roots music americana, però nel nord-ovest italiano. Un bel trittico, no? Che ne dite?
Guarda, mancava un sitar e avevo completato anche l'altra parte.
Però direi questo, proprio per ritornare al discorso di prima, che cantiamo sempre la stessa canzone, che è il mantra di Gigio.
Ma è così.
Vabbè, ovviamente anche questo pezzo qua nasce da una mia idea musicale, dico, e tendenzialmente io quando compongo faccio spesso brani malinconici, ok? E quindi in questo senso anche questo è per me un brano, è sempre la stessa canzone ma bossa core, sì. Perché è malinconico.
E invece Gigio, qualcosa da aggiungere sul testo?
Ho voluto proprio scrivere una canzone d'amore perché mi sono sempre tenuto più o meno alla larga dall'argomento, perché preferisco viverlo. È una questione di pudore, di intimità, però in questo caso secondo me un po' sempre mi sono sempre lasciato trasportare molto dalla musica, e secondo me sarebbe stata la perfetta colonna sonora per quelle parole che avrei voluto dire alla persona a cui è dedicata la canzone. E siccome anche mi ha sempre non ho mai scritto canzoni direttamente o così esplicitamente, allora mi sono detto è il momento di farlo in un modo completo. Infatti è tra i testi è quello tra i più lunghi, perché ci sono un paio di concetti. Soprattutto si parla dell'amore che non va mai via, che ci sono dei momenti alti, dei momenti bassi, ma il sentimento che ci unisce alle persone, a determinate persone, è praticamente indelebile. Cioè basti pensare che c'è un momento dell'esistenza che non ci sei più, però invece la tua essenza rimane con la persona, con le persone che ti sono state più vicino. E secondo me questo è forse una delle cose più belle dell'amore, perché scavalca la ragione. Ecco, era questo. Ma infatti il 68 è il movimento reazionario, e perché per me il movimento più reazionario in assoluto è proprio l'amore, che ci fa fare cose stupidissime e affrontare imprese incredibili.
La rivoluzione nell'amore, e soprattutto citerevi anche te citare il 68, l'hanno fatto anche gli Squallor, scusa, voglio dire.
C'è un motivo ancora più stupido, se vuoi, perché la persona a cui è dedicata questa canzone abitava al numero 68.
Ah, okay.
E un giorno, passando proprio di là, guardavo, tu per me sei stata proprio una rivoluzione.
E adesso giriamo la faccia del disco, andiamo al lato B, la prima, posto della situazione.
Secondo me si spiega da sé.
Ok, proviamoci.
Dei gabbiani, le stelle a confondere. fondere le rotte, il vento a smorzarsi sulle vene, e farò finta di niente mentre tu mi lascerai affogare. Scherzare con il fato e non riguardare indietro.
Questa era Polso della Situazione.
Polso della Situazione è una canzone che parla proprio di attualità e lo dice proprio spudoratamente nel titolo, nell'incipit. Cioè, dobbiamo renderci conto di che cosa ci succede. Non è la ricerca della ragione, è la comprensione dell'attimo, no? E come potevo spiegare bene questa cosa? Polso della Situazione che sfili orgoglioso tra le fughe di cemento. La natura, la volontà, il sogno non lo puoi proprio fermare, ed è proprio come l'erba che cresce nei marciapiedi, è la natura che cerca di riprendersi il suo spazio, ed è quello il polso della situazione, no? Perché è proprio in quel momento lì che capisci che la vita, a parte essere un dono incredibile, va proprio vissuta, perché sennò è sprecata. E viene la metafora dell'erbetta che cresce nel cemento, è proprio quella volontà di non arrendersi mai alla cosa, che c'è una via giusta che non decidi tu.
No? Assolutamente.
È sempre surfismo anche questo.
È la forza, la tenacia della sopravvivenza.
E dice: amico mio, hai capito? L'hai capito com'è la situazione? Cioè, tasta il polso della situazione. E soprattutto in questi tempi grigi che viviamo in città, no? Dobbiamo renderci conto, anche fare un po' di autocritica su che cosa è successo, che cosa ha portato a questi orribili cambiamenti, no? Che sono stati. Non sto a descrivere gli avvenimenti in sé, tanto sono sotto gli occhi di tutti. C'è una maggiore pressione da parte delle istituzioni che cercano di frenare, no? Questa cosa che invece cresce anche nelle fughe di cemento. Ecco, questa canzone è una canzone che parla proprio di attualità, che spinge, che dovrebbe esortare le persone a rendersi conto di come vivono e di agire poi di conseguenza.
E di sfruttare al meglio le crepe, no? Che ci sono, e allargarle sempre di più. E dalla piantina della crepa del cemento può nascere qualcosa di più grande,
sì.
Una foresta, facciamo
sì.
Diventare una foresta. Continuiamo con la musica, continuiamo con il disco. Siamo arrivati a pezzo da Fachiro, no?
Sì, insomma, il letto di chiodi. È perché quando abbiamo incominciato anche questa canzone, è una delle ultime che abbiamo scritto, anche il testo scritto molto velocemente e invita a prendersi un momento di svago anche in un momento che non c'è nessuno svago. E infatti la scomodità del letto di chiodi, il letto del fachiro, no? Però il fachiro ci dorme, che è una meraviglia. E anche lì è prendere coscienza di quante potenzialità abbiamo, di che cosa possiamo fare, no? Nonostante poi ci siano tante cose da affrontare, la vita non è affatto semplice.
Assolutamente.
l'asfalto e belluine, le urla alzarsi al cielo, malinconie che ritrovano spazio dentro scatole rottise di amnesie, si ergono le scuse già timbrate collassando sulle spalle dei giganti, e cadono le stelle dalle mani e ritrovarsi sopra un letto di chiodi, per ritrovarsi sopra un letto di chiodi. Mentre riposo sopra un letto di chiodi. La sera sapevano saremmo arrivati col carico di troppa umanità che salta sopra un letto di chiodi, che vola sopra un letto di chiodi, che vola sopra un letto di chiodi, cade sopra un letto di chiodi. E nell'oscurità la presunzione di ogni sospiro, e ogni respiro è una folata di vento ad accarezzarmi, mentre riposo sopra un letto di chiodi.
Hai addolcito parecchio questo Alberto, questo letto di chiodi con la tua chitarra, devo dire. Complimenti.
Beh, lui che l'ha inasprito, perché c'era prima la musica e poi
è sempre colpa di qualcuno, diciamo. Beh, effettivamente le canzoni sono scritte molto velocemente, un flusso di coscienza, e poi quando ho capito più o meno che cosa volevo dirmi, ho detto: cazzo, non sei tanto allegro, vai a prendere una birra, dai. Però insomma, questo disco, oltre ad Alberto che è il musicista, il deus ex machina dietro tutte le cose, abbiamo avuto anche un tot di ospiti che ci hanno aiutato, Cristiano Lomele ha suonato il mandolino, Stefano D'Arusso la chitarra, Marco Mina ha suonato l'armonica, e poi c'è
Lord Teremin,
sì. Lord Teremin, che è stato chiaramente il Teremin,
per dare quel tocco ad altri
Marco
tempi.
Marco Giovinazzo, percussioni.
Marco Giovinazzo, personaggio aostano, con Giovinazzo è proprio un tipico cognome della Val d'Aosta. Sì, sì. E infatti suona con i Neger.
Sì, lui ha una band che ormai c'è da tantissimi anni di musica africana, però è attivissimi anche sul sociale e sulla cultura africana. E poi c'è
Davide
Meloni che suona il pianoforte, e
Ivan Appino, che ha suonato il contrabbasso,
e
Paolo Parpaglione, che ha suonato il flauto traverso,
e
poi c'è una ragazza, una giovane promessa, che ha cantato praticamente 5 pezzi su 8, che si chiama, non mi ricordo, Minerva Bonizio.
Mi sembra di averla già sentita.
Che tra l'altro è minorenne.
È l'ultimo anno da minorenne, quindi anche io ti consiglio, papà, di fare i guai tutti adesso, perché poi c'è la galera, quella vera.
Tra l'altro il disco che si può trovare in la distribuzione.
Ah, parlo io.
Vai.
Parlo tu, perché se parlo io è peggio.
Allora, il disco è stato stampato in pochissime copie, 300 copie numerate per il momento, poi speriamo di ristampare. Lo trovate quando ci verrete a vedere live, sicuramente, però diciamo che sul online, quindi con spedizione, uno dei nostri coproduttori è Rubber Soul, negozio di dischi Torino, che vende tramite eBay, però se cercate Rubber Soul lo trovate, e Stella Nera, se andate sul loro sito o su Facebook, anche loro fanno spedizione.
Oppure hai il paso dei ragazzi di Troppa Carne al Fuoco, in distribuzione.
Ok, sono i nostri coproduttori.
Sì, sono degli amici
e coproduttori
che hanno creduto in questo progetto . non sono molto bravo nel commerciale, non lo sono mai stato. Probabilmente mai
non lo siamo, quindi dovete aiutarci voi.
Esatto.
E per questo che dico anche che però si trova online su tutte le piattaforme, attualmente meno Spotify, però chi non è abbonato lo trova comunque gratis su YouTube, e vi invito tutti a iscrivervi al nostro canale, perché dobbiamo fare numero se volete supportarci, e Bandcamp anche, lo trovate gratis.
Ok, perfetto. Adesso ascoltiamo. Siamo già arrivati alla fine. Wow, come passa il tempo quando ci si diverte, no?
Penultimo.
Ho tagliato, scusate. No, ho avuto un miraggio, ho preso un abbaglio.
Questo brano invita a perdersi nel deserto per ritrovarsi. Sembra un paradosso, ma è soltanto in un momento dove quelle cose che tu vedi a distanza non sono altro che il riflesso di quello che tu vorresti vedere, e quindi ti torna poi indietro. Più all'arrivo, la diffrazione se ne fotte della lente che amplifica il suono della luce e limita le altezze delle vette. Barra le promesse, tu vai avanti che dopo ti raggiungo, ridefinendo l'idea di un abisso e abbandonarsi ad un baratro sicuro da lì, trovare la pazienza a chiedere perdono, la gioia, assoluzione, condanna, assoluzione. Di un ricordo, un nuovo sacramento, riallineando la stanchezza di ogni gesto, strappando i fili al suo burattinaio. Da lì trovare la pazienza a chiedere perdono. Pazienza a chiedere perdono e avere nella gioia la soluzione condanna, condanna soluzione.
Da lì, punto di partenza, punto di svolta, dal miraggio, sì. Dal miraggio.
Ripartire sempre dal sogno.
Dal sogno verso l'infinito e oltre, no? Direi.
Sì, diciamo, il più pazzo, diciamo.
E questa qua era il penultimo brano. Hai qualcosa da dirci, da raccontarci su questa?
No,
su questa...
preferisco fare il prossimo brano, che è il primo che ho scritto. Quando mi mandava dei pezzi, e poi è da lì che gli ho detto: senti, non possiamo farla così, questa cosa, dobbiamo vederci. E dobbiamo più vederci di persona, perché non. Però ho scritto questo testo, è un testo molto lungo. La canzone musicalmente mi piaceva talmente tanto, ho cominciato a sognare chissà che cosa. La canzone si chiama Il Senso ed effettivamente risponde alla domanda: perché fai questa cosa? Il senso era proprio tutto lì. E lascerò al caso le ultime incombenze per ritrovare l'indirizzo ormai scomparso su un po' memoria scritto a biro sopra il palmo. Controllerò distrattamente il polso, le pulsazioni di un ricordo intermittente, le congetture travestite da ragioni abbandonate poco prima delle feste. Chiuderò, leggerò la porta alle mie spalle e prenderò il giornale cercando tra le righe il senso anche per noi. Il tempo davanti a nel cassetto per far saltare tutto l'ordine di sogni e ritrovare il desiderio ormai sbagliato, riabilitando uno stile ormai desueto. Esiterò di fronte al passo falso per dare lustro ad una nuova direzione che si ricordi ormai scomparso per riportarmi giusto alla destinazione. Andrò, leggerò la porta alle mie spalle e prenderò il giornale cercando tra le righe il senso. Lasciare un altro vuoto che prometteva di portarvi via da un altro vuoto.
Tra l'altro ci scrivono al numero di telefono di Radio Blackout che meritate il premio Tenco. Anche se secondo me porta un po' sfiga quella roba lì, però.
Guarda, in realtà lo sto costringendo il buon Alberto a iscrivermi lui, perché mi piacerebbe tanto partecipare al Tenco, perché sono tanti anni che scrivo canzoni, è sempre la stessa canzone, è vero, però a parte continuo a scrivere canzoni perché si vede che non mi sono spiegato bene, non era quella la cosa, però mi sarebbe giusto per me oggi avere quel tipo di attenzione, perché non tanto per tirarmela, perché secondo me, dato che canto sempre la stessa canzone, è proprio la mia era la ricerca e lo sviluppo del concetto che c'era dietro le parole. E, volendo, io potrei cantarti anche la lista della spesa, non è questo il problema. E il problema è che invece io cercavo assolutamente di dire delle cose ben precise, e quindi questa cosa qua forse coronerebbe non il percorso, sicuramente. Anche perché
ma presenti un brano con la lista della spesa con un messaggio cifrato?
No, non è la prima volta. Cioè, non è la prima volta. Sì, mi piacerebbe molto partecipare a questa cosa. Detto questo, non faccio musica per averne un tornaconto, ma di qualsiasi tipo. Faccio musica perché è un'esigenza, mi serve per vivere. No,
per trovare il senso, forse.
Sì, e non viceversa, nel senso che il giorno che avrò spiegato bene la cosa, probabilmente non avrò più bisogno di dirla. E allora valeva la pena cercare di andare a chiudere proprio in un posto istituzionalizzato come il premio Tenco la mia parte di scrittore, per metterci poi una pietra sopra definitivamente.
Ma mai dire mai nella vita, come diceva il buon vecchio James Bond. Anche perché poi si trovano nuovi stimoli, voglio dire, il percorso di ogni persona.
Vabbè, io ho trovato Alberto e subito mi sono rimesso a scrivere. Pensavo che dopo aver fatto Mario Altacima non avrei più fatto niente. Ed effettivamente non è che ho fatto chissà cos'altro, ho fatto il disco con Alberto, abbiamo fatto ultimamente delle date con gli Arturo, ma era il disco di 25 anni fa.
Poi non c'hai più l'età per fare...
abbiamo fatto questo mini tour, è stata veramente una roba pesante. Ma poi, perché paradossalmente, io che ho sempre gridato, no, che è il metro di misura della disperazione, in questo progetto trovo il mio spazio giusto, no? Prima di tutto perché, vabbè, a parte io... adoro il modo di suonare di Alberto, mi piace proprio il tipo di approccio che ha alla musica, ma non so come spiegarti, il fatto che lui componesse delle canzoni e io dovessi soltanto cantarle mi dava uno spazio mentale completamente diverso dalle altre cose che invece ho fatto, dove comunque dovevi metterci proprio di dentro. Invece qua io posso lavorare anche in modo molto più defilato, perché le strutture musicali hanno proprio una vita propria. Molto probabilmente, se togli le parole, se togli la mia voce là dentro, la canzone continua a funzionare ugualmente, perché è creata con un'altra idea di musica, quindi non la mia, ed era il motivo per il quale è stato più facile approcciarmi a un progetto di questo tipo.
Invece tu, Alberto, come pensi che sia un punto di partenza o cosa? Gigio parlava già di...
Io con Gigio spero che questo sia un punto di partenza. Perché,
assolutamente.
Perché ci sono tanti modi di fare musica, ma penso che il mio, e penso sicuramente quello di Gigio, è semplicemente un'esigenza espressiva. Noi siamo fin da piccolini, era il nostro modo di esprimerci. Per me è proprio a livello proprio solo musicale, Gigio con le parole, ed è una cosa che non possiamo non fare, okay? Adesso finalmente ho incontrato una persona con cui posso collaborare per riuscire a esprimermi, e come diceva lui, questi pezzi in realtà appunto io ho fatto dei brani che già mi gratificavano per appunto rispetto alla mia creatività, e Gigio ha messo su un testo e delle melodie che lo gratificavano rispetto alle sue esigenze, quindi in questo momento è una collaborazione perfetta.
È
un bel matrimonio. E spero che duri, che sia un matrimonio di quelli che duri. Sì, dai, questo è un
in realtà stiamo con fatica cercando di organizzare delle date, perché è molto difficile anche la proposta che noi facciamo e il circuito dal quale noi veniamo sono veramente in antitesi, no? E quindi il lavoro che stiamo facendo adesso è cercare di promuovere questo materiale, però vivo con molta leggerezza di libellula il fatto che domani, quando arriverà con delle canzoni nuove, io non dovrò fare altro che cantarle, no? Quindi insomma il progetto tendenzialmente dovrebbe tendere ad aprirsi. Adesso siamo fermi su questa cosa qua perché dobbiamo presentare.
Ah beh, certo, appena uscito.
Però la nostra idea adesso a breve è di richiuderci in casa e scrivere del materiale nuovo, anche perché adesso ci siamo presi anche bene le misure l'un l'altro, quindi teoricamente dovrebbe essere più divertente.
Ah sì, sì. Però abbiamo bisogno veramente di tanto supporto, e quindi chi ci vuole supportare, seguitici. Allora, io ho fatto degli sforzi enormi perché io ero fuori dai social, fuori da tutto.
Immagino.
Tutte queste robe, e adesso mi sono buttato dentro. Quindi seguiteci su Instagram e iscrivetevi ai canali YouTube.
Ma io quello che vi... Ascoltate le canzoni e limonate forte forte.
Ah, ma tra l'altro, così ve lo dico proprio in diretta, mi piacerebbe poi organizzare un vostro concerto dal vivo qua nella sede di Radio Blackout.
Stavo aspettando che me lo chiedessi.
Insomma, certo, io mi piace farlo così a microfoni aperti, perché fa più bello della diretta, e così alziamo lo share anche di Radio Blackout, che ne ha bisogno. E niente, a breve, non appena troviamo la data giusta per tutti quanti, avremo la possibilità.
Quando farà caldo, perché suonando tutto finger picking gli si spaccano le unghie, il freddo sarebbe un problema. Ma stiamo lavorando in primavera per portare questo progetto più posti possibili. Come ti dicevo, risulta abbastanza ostico, perché è una proposta paradossalmente tanto dura, soprattutto nei contesti da dove veniamo noi, e ha bisogno invece, secondo me, di più attenzione, no? E non puoi fare un concerto di Ventrella Bonizio mentre ti fumi Cilum e bevi le birre e parli con l'amico. È una roba che bisogna... E siccome il nostro entourage fatto di birra e Cilum diventa ancora più difficile, ecco.
Ah, sì, dai, è un po' un hardcore da salotto.
Sì, il punk da camera.
Il punk da camera, questo è diventato hardcore da salotto. Piano piano stiamo facendo il giro di tutta la casa. Quando siete in bagno, chiamatevi, perché io mi trovo a mio agio. Sì, in tutti i sensi. Opla, cosa, c'era una roba aperta. Mannaggia a me, che faccio sempre i soliti pasticci. Niente, io per chiudere vi ringrazio calorosamente, perché entrambi siete due musicisti che mi accompagnate da quando sono ragazzino, sia Ichina che Gigio in zona con i COV e tutti gli altri progetti, l'ho sempre ascoltati e supportati. Ben felice di aver fatto questo live, che avrete modo poi sul sito di Radio Blackout, grazie a Barbara che si sbatterà a tagliare tutto quanto, e troverete il podcast sul sito radioblackout.org. E niente, poi aspettiamo la primavera che tornino le libellule e ci sarà la presentazione in giro a Torino e in altri posti, mi auguro tantissimi del vostro lavoro.
Stiamo cercando di prendere più contatti possibili. Comunque una cosa che volevo dire è che il duo si chiama proprio Ventrella Bonizio ed è la prima volta che io uso il mio vero nome, no?
Sì, sì, cioè,
per me era proprio anche fare quello scatto di dire ok, guarda, siamo ormai adulti e proponiamo questa roba proprio come siamo noi veramente, no? Quindi non c'è più la copertura che poteva essere un certo percorso ideologico, il punk piuttosto che l'autoproduzione, che sono comunque collaterali alla cosa che noi stiamo facendo, però è fatta in un modo ancora diverso, insomma. E per questo mi auguro di poter fare più concerti possibili con questo progetto, proprio perché è una roba che dove tendere a farti pensare, tornare a casa con un'esperienza più spirituale che sonora, ecco. Anche se poi di sonoro qua abbiamo il signor chitarrista, insomma.
Ma infatti anche i cognomi mi faceva molto speaker professionista dire Ventrella. Avete anche due bei cognomi, oltretutto, suonano bene.
Nome di meridionale.
Bene, allora alla prossima. Io chiuderei con Fred Bongusto, una rotonda sul mare.
Sì.
Niente, andiamo un po' a fare dell'aperitivo.
Grazie a tutti.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao,
grazie,
ciao.
Diego.
È stato un grande piacere. Ciao, ciao.
Ciao Barbara.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me.